Con Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, buongiorno, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno, 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 buongiorno.
Allora, giusto per archiviare un pochettino il discorso, ci sono state anche le archiviazioni nei confronti dei vertici della Juventus per la questione bilanci a cadere e l'accusa sulle emissioni delle fatture per operazioni inesistenti. Parlano i PM che parlano di operazioni foriere di plusvalenze fittizie, cioè emersa la finalità prevalentemente bilancistica e non fiscale delle operazioni di scambio contestate a somma zero, e tutto questo è teso solo a consentire, leggo testuale, di registrare un ricavo immediato spalmando i costi negli anni successivi. E allora si ritiene che la Juventus non abbia avuto alcun concreto vantaggio fiscale da queste operazioni, quindi insomma pagina che andrà ancora avanti. Per ora vi abbiamo letto così come è arrivato il dispositivo, poi avremo modo anche di analizzarlo. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Luca, o aspettiamo.
Ma no, aspettiamo, il processo penale sarà molto lungo, ci saranno tante situazioni che dovranno essere approfondite, ha una dinamica completamente diversa da quello sportivo, questo lo sappiamo già, e questa cosa che bisogna tenerla in considerazione anche quando poi andremo a fare eventuali paragoni, che sicuramente saranno fatti, però la natura della giustizia sportiva, come sai benissimo, è quella di arrivare a una definizione rapida, sebbene sommaria, di una situazione, e è evidente che sia, tra virgolette, come dire, meno precisa e meno attenta, meno accorta della giustizia ordinaria, che ha dei tempi però eccessivamente dilatati, no? Alle volte sì. Anche troppo.
Sì, sì.
Quindi diciamo che, come abbiamo sempre detto, la giustizia sportiva ha un carattere d'urgenza, e quando si va a analizzare una situazione complessa come quella della Juventus, dove abbiamo imparato insomma a condividere anche diversi punti di vista, cercando di interpretare anche come sono state fatte le situazioni, diventa problematico, questo senza dubbio, indipendentemente poi da punti presi, punti tolti, punti avuti, punti restituiti.
No, quella è un'altra storia,
incontro...
sì, certo, esatto. Cioè, esatto. Sono tante cose, che il percorso è molto lungo, hai ragione tu Luca, quindi poi si tireranno le somme soltanto alla fine. Chiaro è che poi gli scenari possono cambiare al momento all'altro, ecco perché emettere giudizi morali in un senso e nell'altro deve essere...
Ma i giudizi morali non servono a niente.
Esatto.
I giudizi morali non servono a niente, bisogna soltanto avere una comprensione delle cose, poi il giudizio, fra virgolette, lo dà anche l'appartenenza, no? Per cui certo. Ci sono dei pregiudizi, ma quelli sono, però li devono avere i tifosi fanno bene ad avere i pregiudizi, si parla fra amici, si parla
certo,
magari
fra
avversari, bravissimi. Poi però quando bisogna parlarne in maniera come dire, più professionale, bisogna tener conto di queste enormi differenze che ci sono fra la giustizia sportiva e la giustizia ordinaria. È per questo che non ci permettiamo, noi almeno, parlo
di
dire è giusto, sbagliato, no, hanno fatto bene, hanno fatto male. L'hanno fatto, raccontiamo quello che succede, si fa cronaca, si cerca di farlo nel miglior modo possibile, avendo a disposizione il maggior numero di elementi possibili, fermo restando che stiamo parlando di una situazione processuale complessa, sia per quanto riguarda la giustizia sportiva, sia per quanto riguarda la giustizia ordinaria.
Al bar dello sport però mi suggeriscono che vogliono parlare di mercato e gli interessa di più, sono stanchi di parlare di affari diversi, allora noi diamogli da parlare di mercato. Io voglio condividere con te una cosa su cui abbiamo lavorato anche nella giornata di ieri, ma sicuramente poi sarai ampiamente al corrente della cosa. La sensazione che dopo uno o due anni di telenovele questo sia l'anno in cui sia più possibile vedere un dialogo perlomeno tra Juventus e Lazio per Milinkovic e Savic. C'è l'amichevole del 13 agosto, non significa niente, però comunque un amichevole che magari avvicina un po' le parti, Kessman che magari spingerebbe Milinkovic verso la Juventus, un prezzo un po' più morbido perché 30 più 5 di bonus o 35, no, 30 più 5 di bonus credo che sia quella la base di partenza, possa essere una cosa che non scoraggia. La Lazio vorrebbe degli elementi, è aperta anche all'ipotesi di contropartite tecniche. Sappiamo che la Lazio cerca un regista e per Sarri Rovella sarebbe il top, ma la Juventus su Rovella ha messo per adesso un veto. Insomma, comunque possiamo dire Juventus, Lazio, Milinkovic, Savic in mezzo è un qualcosa di più concreto rispetto all'anno scorso, quando sfiorammo l'argomento ma dicemmo ragazzi è molto lontano dal poter essere messo in tavola.
Sì, io non la vedo vicino neanche adesso, come idea, continuità è una cosa sul tavolino, non è una situazione che si sta scaldando giorno dopo giorno, per tutti. Intanto il primo è che la Juventus oggi con priorità a centrocampo ha individuato il rinnovo di Rabiot, quindi finché la Juventus ha la possibilità di trattenere Rabiot in bianconero, fosse soltanto per un anno, come è la proposta contrattuale della società bianconera, sarebbe poi a posto, no? Perché
sì. Come però pare che lui, insomma, più no che sì da parte di Rabiot da questo punto di vista.
Ma la Juventus non demorde da questo punto di vista. Bisognerà capire anche.
Abbiamo perso Luca? Proviamo a recuperarlo? Ok, anche perché sentivo che la linea ci stava quasi per abbandonare. Adesso sento una mosca fastidiosa. La possiamo anche chiudere, così andiamo direttamente a ricontattare Luca Marchetti. Parlavamo appunto di questa possibilità. Insomma, allora, da quello che ci risulta, ovviamente, ragazzi, prendetene sempre il beneficio del dubbio, dico ai tifosi della Lazio e della Juventus, nel senso che non è che stiamo dicendo è fatta, sai, le solite cose. Sono più vicine rispetto al passato, cioè è un discorso più affrontabile per tanti motivi rispetto al passato. Adesso Luca ci stava raccontando della possibilità che la Juventus possa però tornare alla carica per Rabiot, per cercare di rinnovare almeno per un solo anno Rabiot, detto che Rabiot, insomma, non sarebbe poi così convinto di rispondere sì a un solo un anno di contratto. Ma riprendiamo esattamente i discorsi della questione Rabiot con Luca. Luca?
Ti ho sempre sentito,
ah, okay,
che mi hai abbandonato.
Io sentivo una mosca nelle orecchie, ma non ci abbiamo un problema
dico,
noi.
Mamma mia, che brutta scena, che brutta fine che ho fatto.
Sai, ti ricordi quel film meraviglioso? La mosca.
Cronenberg.
Sì, bravo, Cronenberg, certo. Che è meraviglioso, bellissimo. Immaginati tu che all'improvviso diventi una mosca.
Ma farebbe un po' senso dire la
scena
verità.
Scena bruttina, sì. Torniamo al Rabiot, sì, che sì. È meglio.
No, ti dicevo, dipende anche dalle opportunità che ha Rabiot. Adesso sinceramente Rabiot penso che se avesse avuto l'opportunità di poter andare in Premier League in una squadra importante con un passato glorioso lo avrebbe già fatto. Il fatto che non ci sia stato ancora questo tipo di gratificazione per Rabiot, nonostante la super annata che ha fatto, penso che possa mantenere alte le speranze della Juventus. Poi è chiaro che non è, si può proseguire all'infinito, a un certo punto si dovrà mettere, come dire, una deadline, ma non tanto per mettere un opt-out o mettere una fretta particolare a Rabiot, ma quanto per definire anche le strategie di mercato che sicuramente comprendono anche Frattesi, e anche qui il discorso si fa interessante perché c'è l'Inter che, come sappiamo, ha in vantaggio. Tu dicevi prima e ricordavi anche della Roma,
sì.
La Juventus ha degli argomenti per poter convincere il Sassuolo. Io credo che in questi giorni si sia tenuta calda questa possibilità, nonostante il vantaggio dell'Inter. E poi c'è il discorso di Milinkovic Savic, a cui non risulta che la Juventus abbia fatto una telefonata perlustrativa per sapere quali sono i contorni economici dell'operazione. Sono un po' più alti di quello che hai detto tu, perché la Lazio come prima battuta chiede 40 milioni di euro, quindi non eccessivamente più alti, ma ci sono dei giocatori che la Juventus, della Juventus, che potrebbero interessare la Lazio, questo certamente sì, a partire da Pellegrini a finire con Rovella, come hai ricordato te. Non c'è stato oggi nessun inizio di trattativa.
No.
È chiaro che il procuratore di Milinkovic cerca di trovare delle soluzioni. Io faccio un ragionamento che immagino possa fare Lotito. Oggi, se devo prendere meno di 40 milioni, significa mettere a rischio la mia qualificazione in Champions League o magari addirittura qualcosina in più, perché la Lazio può anche avere l'ambizione, visto che il Napoli ha cambiato molto, soprattutto da un punto di vista tecnico, no? Allenatore e direttore sportivo comunque cambieranno. L'Inter ha avuto delle difficoltà l'anno scorso, il Milan ha avuto delle difficoltà l'anno scorso, la Lazio, se fa un piccolo salto in più, potrebbe addirittura competere, no? Perché no, per la vittoria del campionato.
Certo.
E quindi io, a fronte di una cessione che non mi fa fare un grande incasso come immaginavo su Milinkovic Savic, metto a rischio questo progetto. Posso anche mettere a rischio addirittura la Champions League, perché poi, come hai visto, quest'anno se la sono giocate tutte punto a punto fino alla fine, no?
Sì.
Rientra anche la Juventus senza penalizzazioni. Quindi io credo che Lotito faccia questo tipo di conto qua. Dice, magari me lo tengo un anno, va a parametro zero, lo lascio andare, ma intanto io, male che va, mi sono qualificato per la Champions League anche per la prossima stagione. Quindi questo è un ragionamento di cui tenere conto, a meno che, come dicevamo prima, non ci siano delle contropartite tecniche che immagino la Lazio più competitiva, magari meno competitiva in quel ruolo specifico lì, perché Milinkovic Savic è un giocatore molto importante, ma con una rosa più profonda, più equilibrata, con più qualità, magari anche in altre zone di campo. Quindi è un argomento di cui parleremo molto, credo, Milinkovic Savic.
Sì, sì, penso anch'io. Però,
anche non soltanto in chiave Juventus.
No, ecco. Certo.
Anche non soltanto in chiave Juventus, perché se non si dovessero incastrare determinate cose con Frattesi, magari la stessa Inter, no? Simone Inzaghi l'ha avuto, conosce benissimo quali sono le caratteristiche, le qualità di un giocatore come Milinkovic Savic, perché magari c'è anche l'estero, perché magari torna di moda il Milan. Quando un giocatore così, diciamo che è in una condizione di aggressione sul mercato, bisogna stare con le antenne dritte, ecco, non concentrarsi, essere aperti a qualsiasi tipo di soluzione.
Sì, sì, no, è chiaro, ci sono tante cose. Anche perché...
se io oggi fossi la Lazio, sì, ma questo proprio bar dello sport, come dicevamo prima, sì, sì, e fossi costretto a vendere Milinkovic perché Milinkovic vuole andare via, lo venderei all'estero, tanto per capirci.
Sì,
perché
certo,
così magari non rinforzo la Juventus, l'Inter o il Milan di turno, che sono le mie competitor per la prossima stagione.
Ma dall'estero sono arrivate mai offerte per Milinkovic serie?
Ma ne arrivarono non tanto alte quanto voleva lo Tito, e quindi non ci fece nulla.
Non ha tutto questo appeal all'estero, mi sembra, Milinkovic, o sbaglio?
Ma secondo me ce l'ha, perché è un giocatore, forse ce n'ha un po' di meno adesso perché comincia a essere grande, ma Milinkovic Savic è un grande centrocampista. Poi oggi non esiste più il discorso, sì, magari posso avere il dubbio di capire come può funzionare in Europa in contesti più grandi, però io credo che il mercato ormai sia davvero, no, internazionale al massimo. Al di là dei discorsi dell'algoritmo, è difficile che un giocatore come Milinkovic Savic non venga preso in considerazione.
No.
Poi magari si fanno delle altre valutazioni, si dice preferisco prendere uno che il campionato mio lo conosce, oppure uno che ha già giocato in Champions League, per carità. Però Milinkovic Savic, se non ci pensi, sei un fesso, ecco.
No, certo, sono d'accordo. Ci sono amici tifosi della Lazio su Roma che dicono: da ciò che ci risulta qui a Roma, lo Tito è sicuramente aperto alla cessione, ma non prende assolutamente in considerazione l'ipotesi di contropartite tecniche. Il gradimento di Sarri per Rovella prescinde da questo discorso. Insomma,
sì, ne parleremo. Però poi significa che c'è un dialogo, no?
Certo,
e allora,
certo,
se tu fai anche delle operazioni separate, comunque in qualche modo è un costo che recuperi, nella migliore delle ipotesi.
Sì, sì, certo.
Se
certo,
io ti vendo Rovella, significa che poi tu quei soldi di Rovella me li dai e io te li rimetto sul cartellino di Minico. Già, si fanno delle operazioni separate, no? Quindi comunque significa c'è un dialogo aperto. Poi che tu possa prendere Rovella a prescindere o che io possa prendere Minico Savic a prescindere, per carità, questo rientra in logica mercato. Un po' come la Roma,
sì,
con i discorsi dei due ragazzi,
sì,
no,
sì,
Mistori e Volpato per Frattesi. Se i due giocatori piacciono comunque al Sassuolo, magari ci vanno lo stesso.
Ah, certo.
E per Frattesi, se va la Roma bene, se va l'Inter, va bene lo stesso per il Sassuolo.
Oh, tutto questo prescinde da quello che sta facendo l'UEFA, che complica un po' i piani a tutti gli operatori di mercato, ma anche chi ne parla di mercato, con questa storia di voler regolamentare le plusvalenze dando un valore oggettivo a un giocatore. Ma è fattibile, Luca, questa cosa?
No, secondo me no.
Ma neanche
secondo me sì.
Tu puoi fare un limite di operazioni a plusvalenza a stagione, a bilancio, ma magari dici...
No, quello neanche, perché se io domani mattina sono l'Atletico Madrid,
certo,
anzi scusa, sono il Benfica, che ho João Félix, e trovo l'Atletico Madrid che mi paga 125 milioni di euro,
no,
e sono tutti plusvalenza, ma perché non avevo... Cioè, come abbiamo sempre detto, il termine plusvalenza non è una parolaccia, anzi, in teoria è una cosa virtuosa.
Esatto, non
perché
è un reato.
Perché la UEFA mette nei criteri del fair play finanziario, come per esempio oggi ha la Roma, di fare 30 milioni di euro di plusvalenza? Perché... E con la plusvalenza è il modo più veloce ed efficace per risanare un bilancio che magari in quel momento non è equilibrato. È chiaro che però devono essere plusvalenze che abbiano determinati criteri. Allora, secondo me, riguardo al valore del giocatore, si può dare un'indicazione. Oggi ci sono tanti professionisti, alcuni ne abbiamo conosciuti, che riescono a dare un range molto preciso sulla valutazione di un giocatore in maniera quasi obiettiva. Poi però devi sempre tenere in considerazione la prospettiva che tu dai a un ragazzo. Faccio un esempio molto semplice che non porterà a polemiche, mi auguro. Tahirovic, giocatore che ha fatto 400 minuti neanche con la Roma in stagione, è stato mandato in campo per necessità soprattutto da Mourinho. L'Ajax ha pensato che potesse essere un giocatore che valga 8 milioni e mezzo di euro bonus compresi, soldi che escono dalle casse dell'Ajax, quindi non c'è uno scambio di giocatori. Se quel giocatore noi l'avessimo inserito in un tool, non so se sarebbe mai arrivato agli 8 milioni e mezzo. Cioè, le società, come tutte le società, possono prendersi il rischio di fare un investimento. Cambiamo campo imprenditoriale. Se io volessi comprare uno stabile in riva al mare, completamente fatiscente, ma ci vedo dentro la possibilità di farci un gran bel locale che poi mi rende molto, e io sono disposto a pagarlo molto di più del prezzo che realmente in quel momento ha sul mercato, perché ci vedo delle potenzialità. Se gli altri non ce le vedono, è problemi degli altri. Se io faccio un investimento sbagliato, problemi miei, perché vado a zampe per aria. Quindi ci deve essere comunque una questione di discrezionalità. Allora si può inserire questo valore presunto del giocatore come indicatore per eventualmente andare ad approfondire la questione sui bilanci, quindi avere un controllo maggiore. Questa può essere un'idea. Oppure dire, le plusvalenze io le controllo soltanto quelle che sono a specchio, quindi quelle che hanno determinato in realtà poi i problemi giudiziari della Juventus. Tutte le altre che prevedono un trasferimento di denaro io le considero buone, perché c'è il rischio di impresa che ho già considerato. Oppure ancora, che è quello che credo cercherà di come dire, in qualche modo approfondire la FIFA e la UEFA, è la plusvalenza a livello sportivo, nei bilanci sportivi. Quindi c'è la necessità di fare due bilanci, uno civile e uno sportivo, la prendiamo valida soltanto nella misura in cui vengono tirati fuori dei soldi, per cui gli scambi li potete fare, fatene quanti ve ne pare, però quella è zero plusvalenza. Se all'interno di uno scambio una delle due squadre inserisce un conguaglio economico, la plusvalenza sarà soltanto di quel conguaglio economico, quindi la differenza della valutazione fatta da due cartellini. Se ci sono solo soldi, chiaramente tutti i soldi che vengono utilizzati per la transazione saranno considerati plusvalenza, se c'è plusvalenza naturalmente.
Esatto,
io parlo di un caso lì. Esatto. Questo potrebbe essere una soluzione. È chiaro che, e poi qui non vorrei di aprire un fronte, la polemica si sta cercando di sanare una situazione che è diventata un problema negli ultimi anni, perché prima nessuno se l'era mai posto questo problema qua, no? Adesso, soprattutto con questa lente di ingrandimento che c'è stata nella giustizia sportiva italiana, che ha allargato anche i propri confini, perché la Juventus non è, come abbiamo sempre detto, non è che questo tipo di operazioni se l'ha fatta da sola, no? Ha avuto tanti interlocutori e anche all'estero,
Ma, certo. Ma guarda che le plusvalenze a specchio noi lo sappiamo bene, chi ce le ha insegnate all'Italia, tra virgolette, il City con la Juventus quando fece Danilo Cancelo, per esempio.
Ma no, ma anche prima, anche c'erano, prima sì. Non è che sono cose recenti, anche quella di Danilo e Cancelo c'è stato anche un conguaglio in denaro, sì, poi sì. Stiamo parlando di due giocatori che uno è capitano della Juventus, l'altro dopo che è andato al Siena dal Bayern di Monaco, quindi puoi anche dare un valore a questi giocatori. Abbiamo parlato tanto per esempio del discorso di Arthur Pjanic,
sì.
Ma in quel momento Arthur era il capitano del Brasile, poi tu dici per me 80 milioni sono tanti, sì, va bene, certo.
Certo,
alla luce col senno di poi sono tanti, però nessuno ha mai detto che sono tanti, che ne so, i 222 di Neymar.
Certo, bravo.
Ma come valutazione parlo io, come valutazione parlo io. Poi dopo Neymar, secondo me, non ha reso per i 222 milioni che lo ha pagato Paris Saint-Germain. Lì però, siccome i soldi sono stati pagati, nessuno dice niente. Allora, la discriminante sicuramente deve essere se c'è un esborso di denaro, ma sulla valutazione del giocatore capisci che c'è una grande dialettica in corso, perché il direttore sportivo che ha azzeccato tutti i prezzi, io non lo conosco.
No, ma il discorso è
solo affari.
Certo, ma il discorso è proprio questo qui, cioè il famoso rischio di impresa di cui hai detto prima. E ragazzi, nasce da questo, cioè magari c'è un giocatore che per me ha un valore enorme, poi arriva nel campionato italiano e non funziona. Io ho
investito. Cosa importante è non creare una situazione che porti a dei vantaggi finanziari e non tecnici. Ci deve essere un interesse tecnico per fare l'operazione, cioè io veramente voglio fare quello, non è che lo faccio per il bilancio, perché questo è quello che è stato contestato dalla Juventus.
E soprattutto che non vada a intaccare l'indice di liquidità, perché lì allora poi subentra nella
questione. Poi c'è l'altro versante, per cui se tu fai una plusvalenza a specchio, è vero che hai un beneficio finanziario nell'immediato, ma ci sono dei costi che tu ti accolli sicuramente superiori per gli anni a venire, perché cerchiamo di essere molto veloci nella spiegazione.
Sì.
Se tu vendi un tuo Primavera,
sì,
e lo scambi con il Primavera di un'altra società e il valore che tu dai al cartellino di quel giocatore è 10 milioni di euro, al di là di tutti i discorsi che abbiamo fatto finora del fatto che se vale o meno 10 milioni di euro, tu ti accollerai sicuramente l'ammortamento del cartellino per i prossimi 5 anni di 2 milioni di euro che non avevi prima, perché non c'era nessun ammortamento, quello era un prodotto del tuo settore giovanile, più un ingaggio certamente superiore rispetto a quel giovane della tua Primavera che tu avevi in rosa lo scorso anno.
Certo.
Quindi tu aumenti di almeno 3-4 milioni di euro il tuo costo. se tu questo lo moltiplichi per 10, 20, 30, 100 operazioni, comincia a diventare una massa di costo molto importante che crea delle difficoltà al club. E anche qui si possono mettere dei provvedimenti, perché poi alla fine il compito anche delle istituzioni, sì, non dovrebbe essere, perché si dice sempre che il mercato è il più grande regolatore, no, dell'economia, sì, ma in realtà se c'è qualcuno che ti dice guarda amico mio che qui se continui così ti stai buttando senza paracadute, no, per evitare che salti il banco ti invito a comportarti in maniera diversa. Certo. E mi è venuto in mente parlando di indice di liquidità, che è esattamente questo,
certo,
non spendere più di quello che ti puoi permettere.
Bravissimo. Detto questo, nel momento in cui ci sono quei tre paletti imposti dalla FGC, cioè eventualmente cessioni, abbassamento monte ingaggi e ricapitalizzazioni, allora tu quell'indice non lo vai a intaccare e le operazioni che fai sono operazioni che vanno a non a interagire sull'indice di liquidità che tu salvi con queste tre opzioni che metti in essere. Quindi insomma i discorsi sono molto ampi, come al solito poi Luca quando affrontiamo questo argomento diventa scivoloso e ti trovi il Pier di turno dice no, state sbagliando perché è stato condannato l'uso sistematico delle singole plusvalenze.
Sì,
no? Sì, certo.
Sì, è vero. Per carità, no, mi stiamo facendo un discorso in generale sulla plusvalenza perché adesso ogni volta che parliamo di plusvalenza sempre parliamo del diavolo.
Sì, bravo, esatto.
La Juventus è stato contestato non la singola plusvalenza ma la massa delle plusvalenze.
Esatto.
Poi possiamo entrare nel merito di questa roba qua, sì, per carità. Però la Juventus è stata contestata non nell'esercizio della plusvalenza, perché la plusvalenza, come abbiamo sempre detto, non è un reato, ma l'utilizzo in maniera, secondo l'accusa, fraudolenta della plusvalenza.
Esatto.
Se io ho la macchina e invece di andarci per la strada ci vado su un campo. Non ci posso andare, questo è quello che conta. Cioè faccio l'utilizzo di una macchina diverso rispetto a quello per cui in teoria era previsto. Quindi questo è stato quello che è stato contestato
alla Juventus,
Non alla plusvalenza di per sé. Poi che ci possano essere delle correzioni per fare in modo che nessuno possa andare sul prato con la macchina, quindi magari metto il cordolo, metto un segnale stradale, sì, metto un avviso, metto la pattuglia, eccetera, eccetera. Questo per carità serve per cercare di mantenere le regole. Sai benissimo che nella società civile, questo ce lo insegnava una sociologia, le multe e le punizioni sono date per fare in modo che le regole vengano rispettate, perché le regole ci sono anche se non ci sono le punizioni, solo che se non ci sono le punizioni dico vabbè, ma a me che me ne frega, ma io vado sul prato, tanto la multa non me la fanno.
Certo, e per questo va prima regolamentata e poi eventualmente bisogna agire. Manuel,
però alle volte succede che non ti accorgi di quelle che possono essere delle
bravissimo
torture, quindi intervieni dopo.
La causa crea poi dopo la necessità di mettere una barriera, una recinzione. Manuel da Brescia dice la plusvalenza prende un calciatore.
Ma noi stiamo parlando oggi delle plusvalenze, ma dieci anni fa il discorso fair play finanziario si parlava delle sponsorizzazioni, interessava poco le squadre italiane, no?
Perché
le consorelle delle proprietà non potevano da 10 anni a questa parte più sponsorizzare, perlomeno potevano farlo ma non rientravano nel conto economico delle società, guarda il Paris Saint Germain o il Manchester City che avrebbero potuto sponsorizzare, anzi che si erano fatte sponsorizzare da aziende parenti. Sai, comunque questi sono soldi sempre della proprietà.
Sì, sì.
E allora la UEFA ha detto no, amici miei, così non vale, dovete trovare un partner, non un fratello che vi fa la sponsorizzazione. Per dire, l'hanno creato dopo quella legge lì, no?
Sì, esatto. Luca, in chiusura però abbiamo fatto un bel quadro che andava chiarito e tutto nasceva da quella questione della regolamentazione che si vuole fare delle plusvalenze e che non si può fare. In chiusura però ti chiedo, no, e quindi ti giro questa domanda, più che altro cosa sai della situazione economica dell'Inter?
Economica dell'Inter è una situazione debitoria molto forte, in cui c'è un prestito che deve essere ottemperato dall'Inter entro il 2024, altrimenti siccome impegno c'è proprio la società, Oaktree, che è quella che ha erogato il prestito all'Inter, come successe al Milan con Elliott, rileverebbe la proprietà dell'Inter. Ora, da qui a un anno ci sono tante, per modo di dire, soluzioni. O la proprietà tira fuori i soldi e restituisce il debito a Oaktree, o si disegna il debito con Oaktree, perché magari si rifinanzia, in qualche modo si allungano i termini di pagamento, perché si può fare un contratto fra privati. O si vende la società e quindi chi compra sa che deve restituire questi soldi qua a Oaktree, oppure la società passa di mano in maniera, fra virgolette, forzosa. Però la stabilità dell'Inter in questo momento è determinata da questo prestito che è stato erogato, no? Poi, come sappiamo benissimo, l'Inter vige in un sistema di autofinanziamento, per cui se vogliono fare delle operazioni, grazie anche agli ottimi risultati ottenuti in Europa che hanno portato dei soldi, prima deve vendere e poi comprare. Ma questa era una condizione comune, anzi l'Inter ha migliorato questa condizione grazie ai risultati in Champions League,
esatto,
perché altrimenti avrebbe dovuto vendere, come era successo negli anni passati, un pezzo importante. Diciamo che la vittoria della Champions League è equivalso a una grande cessione, e quindi l'Inter diciamo che può operare in maniera più serena. Però l'Inter in questo anno ha avuto anche problemi con lo sponsor, ti ricorderai, no?
Come no,
sponsor è saltato e quindi quei soldi non sono entrati. Però l'Inter non è che ha rischiato mai di non pagare gli stipendi o è a rischio default, ecco. Lo sarebbe se non ci fosse il prestito, questo sì.
No, no, questo sicuramente. Quadro chiarissimo, come sempre grazie a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, buon lavoro.
Ciao, 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 ciao.